Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 27 febbraio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che mi informa su cosa c'è accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Eleonora Camba.
Io sono Chiara Veissanna. Vi ricordiamo che le notizie ve le diamo a grandi linee, quindi non le abbiamo ancora approfondite perché le stiamo approfondendo insieme a voi. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi in Italia e nel mondo. Partiamo!
Ormai lo sapete, partiamo dall'Italia.
Da quale altro tema se no quest'oggi in cui la vittoria di Alessandra Todde alle elezioni regionali sarde compare su tutti i giornali. Insomma, sappiamo che ha vinto la candidata di centrosinistra Alessandra Todde, che è stata espressa dal Movimento 5 Stelle, ma è stata anche sostenuta dal cosiddetto campo largo, che sarebbe appunto quell'unione magica tra il Movimento e il PD, ma anche Sinistra Verdi. E ha vinto con il 45,4% contro invece il candidato di Fratelli d'Italia, sostenuto appunto dalla destra, che è Paolo Truzzu, che noi cagliaritani conosciamo bene perché è in questo momento sindaco di Cagliari. Truzzu invece si è fermato al 45%. C'è stato un testa a testa che è andato avanti per tutta la giornata di ieri, infatti non so voi, ma ho avuto il batticuore per tutto il giorno.
Si temeva scattasse la famigerata tagliola, ma...
Esatto, si temeva...
Un po' di ansietà c'era, sì.
Si temeva di non sapere proprio chi sarebbe stato il o la presidente, ma c'erano anche altri candidati. In particolare parliamo di Soru, candidato indipendente sostenuto da Azione Italia Viva, Più Europa, Rifondazione Comunista e altre liste minori, che invece ha preso l'8% o qualcosa di più, tipo l'8,7%. E invece l'ultima candidata è Lucia Chessa, che era sostenuta dalla lista Sardegna Resiste, intorno all'1%. Insomma, per farvela breve, entrambi non hanno superato la soglia di sbarramento e non entreranno quindi in consiglio regionale, per cui ci vuole almeno il 10%. Comunque, vi dicevo, è stato un batticuore, infatti la conferma definitiva è arrivata solo stamattina. Invece ieri ho iniziato a ricevere dai canali Telegram le prime notizie sulla vittoria, però comunque quella ufficiale appunto è arrivata stamattina. E vi do giusto qualche informazione sulla nuova presidente sarda per capire un po' chi è, perché comunque è una persona che ha sicuramente una carriera alle sue spalle, però diciamo non era attesissima prima delle candidature, la sua...
Un po' l'outsider.
Esatto.
Nel senso che non era un volto particolarmente noto nelle amministrazioni locali, perché comunque ha un curriculum di tutto riguardo per quanto riguarda un profilo più nazionale.
Sì, sono subito partite le analisi del fattore donna, nel fatto che è stata eletta semplicemente perché era donna. Di una tristezza veramente queste cose.
Beh, diciamo sempre sulla testimonianza dell'appiattimento culturale in cui viviamo. Comunque, torniamo a... La trattazione di questo profilo.
Cosa sappiamo di Alessandra Todde? Sappiamo che ha 55 anni, Alessandro l'avrebbe chiesto tipo come prima domanda, quanti anni ha? Poi sappiamo che è originaria di Nuoro, è deputata, ha un ruolo di rilievo nel suo partito, era infatti vicepresidente sino allo scorso dicembre, e prima di essere deputata è stata sottosegretaria allo sviluppo economico nel Conte 2, poi viceministra nello stesso ambito con il governo Draghi. E come dicevi tu, Ale, il fatto che sia appunto la prima presidente donna, questa nomenclatura è alquanto ilare nell'isola. È anche la prima presidente di regione espressa dal movimento, ma anche la prima vittoria del cosiddetto campo largo. È la prima volta dal 2015 che il centrosinistra riesce a togliere una regione alla destra, insomma molte prime volte. Quindi sì, molti commenti sono stati sul genere della presidente, che mi sono anche un po' rotte.
ma lo capisco,
cioè nel senso, alla lunga uno dice basta.
Ma che poi parliamo di una persona che ha una lunghissima carriera politica, che ha fatto tantissimo, cioè è evidente comunque che ci siano delle qualità, escludendo il suo genere. Cioè, e secondo voi come mai Soru non è riuscito neanche a raggiungere il limite di sbarramento?
Cioè aveva una lista un po' impazzata, nel senso che...
Sì, diciamo che vedere Azione Italia Viva a fianco alla Rifondazione Comunista è un piacere.
Troppo curiosa delle riunioni, cioè di che cosa parlava, te lo giuro, proprio come campagna elettorale.
Ma io dico, con tutte le cose buone che ha fatto per la Sardegna, veramente, si meritava di più.
A me dispiace che non abbia superato lo sbarramento.
Dunque, ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un'altra tornata di misure per l'attuazione del PNRR, come al solito con un decreto legge, e si sta molto parlando delle novità che riguardano la sicurezza sul lavoro, perché è stato introdotto un sistema punti che dovrebbe classificare, in teoria, le aziende virtuose da quelle meno. E siccome, insomma, non si voleva venisse preso sul serio, è stato chiamato patente a punti, in modo tale che venisse subito ridicolizzato. Quindi, cosa prevede questa patente a punti del lavoro, che sarà obbligatoria dal 1° di ottobre? Verrà rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro ed elargirà a tutte le aziende un ammontare iniziale di 30 punti, che verranno progressivamente sottratti man mano che si commette un illecito. Il testo purtroppo non è stato ancora pubblicato, ma dalle bozze si capisce che chi arriva a meno di 15 punti non potrà operare in un cantiere e riceverà delle sanzioni. Leggevo da 6 a 12 mila euro. Punto interessante, c'è una sorta di gratta e vinci a premi che ti leva punti in base alla gravità delle ferite riportate dai tuoi operai. Quindi inabilità temporanea 10 punti, quindi niente di grave. Inabilità permanente 15 punti e inabilità eterna, nel senso che l'operaio perde la vita, 20 punti.
Sembra un videogioco.
Esattamente. Anche se poi, insomma, basterà fare un corso di formazione e recupero per recuperarne di nuovo 15, che sostanzialmente vuol dire che se sei al massimo dei 30 e un tuo operaio rimane ferito permanentemente, non sei sotto i 15, quindi puoi operare tranquillamente, tutto ok. Mentre se invece disgraziatamente qualcuno muore, basta un corso e si riprende in tranquillità. Comunque, di questa sorta di patente se ne parla da molti anni, già dal 2008, ma non si era mai concretizzata effettivamente in legge. Io sono un po' perplesso di quanto nel concreto contribuirà a fermare il fenomeno delle morti bianche e di quanto invece si tratterà, insomma, dell'ennesima norma punitiva che però non impatta direttamente sul problema strutturale. Ma insomma, staremo a vedere.
È una patente vera e propria, nel senso anche con i sistemi appunti, eccetera. Comunque, in questo periodo si è parlato veramente tanto tanto di questa cosa, anche ovviamente per gli ultimi risvolti che ci sono stati, però mi sembra uno di quei problemi che tornano ciclicamente. Bisogna dire ok, abbiamo fatto questo, quindi abbiamo reagito alle morti che ci sono state, e poi ciclicamente risuccede, un po' come se fosse un loop senza soluzione. Poi ovviamente non lo so, magari sto essendo troppo negativa, però è che proprio, cioè, avendo letto per così tanto tempo ciclicamente di queste notizie tristissime, mi viene da chiedere quanto effettivamente queste decisioni effettivamente abbiano un impatto.
Sì, non riesco a immaginare come questa cosa potrebbe effettivamente operare un cambiamento. Soprattutto mi preoccupo anche un attimo per il terrorismo psicologico che si farà su questi operai, nel senso, ma non stai davvero così male? Cioè, la tua non è una disabilità permanente, puoi continuare a lavorare, quindi mi toglieranno solo 10 punti. O magari si andrà a parlare con il medico per fargli valutare in maniera diversa le cose. Non lo so, conoscendo la burocrazia italiana, il modo in cui vengono gestiti i cantieri, è complicato.
Non è permanente, vero? Non è permanente, vero?
Puoi ancora muoverlo quel ginocchio.
Ragazzi, io ho difficoltà a elaborare un commento pertinente perché mi sembra di vivere in un altro... in un sogno brutto, cioè non capisco, cioè, come hai detto tu, già dal nome è evidente che non volevano dargli alcuna credibilità a questa iniziativa. A me sembra terrificante il pensiero che si possa in qualche modo operare uno scambio fra la vita di un operaio 10 punti decorso. Ma raga, cioè, scusatemi se si sente l'emotività, ma sono un po' allibita e basita.
Passiamo agli esteri.
E voliamo in Ungheria, perché ieri il Parlamento ha definitivamente approvato l'ingresso della Svezia nella NATO.
Il Parlamento
ungherese, che l'ingresso deve essere ratificato dai parlamenti delle varie nazioni che fanno parte dell'alleanza nordatlantica. Questo dato viene visto come un segnale di un forte spostamento di equilibri di potere fra Occidente e Russia in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Infatti, la Svezia in realtà era stata a lungo uno dei paesi cosiddetti non allineati con l'alleanza nordatlantica, ma in seguito all'invasione aveva fatto richiesta, come del resto aveva fatto anche la Finlandia. La richiesta della Finlandia era già stata approvata l'anno scorso, se non sbaglio, in aprile, mentre per l'approvazione di quella della Svezia diciamo che è stato proprio Orbán, il primo ministro di stampo, diciamo, autoritario dell'Ungheria, ad aver, diciamo, creato un ritardo piuttosto importante. Questo sarebbe perché Orbán comunque ha mantenuto dei buoni rapporti diplomatici e forse anche oltre con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, e questo accordo non arriva a titolo gratuito.
Cosa hanno voluto in cambio?
A quanto pare l'accordo è stato trovato in seguito ad una visita da parte del primo ministro svedese in Ungheria, che ha concesso 4 caccia svedesi che verranno aggiunti a una, diciamo, già presente, come si chiama, flotta, quella di aerei,
suppongo,
di altri 14 jet caccia. E inoltre la promessa che l'azienda Saab, che è, diciamo, più o meno la stessa che fa anche le macchine, ma questa è la mamma di quella che fa le macchine e fa gli aerei da guerra, aprirà un centro di ricerca sull'intelligenza artificiale in Ungheria. A questo punto vorrei condividere con voi la citazione di Viktor Orbán, perché l'ho trovata carina, ed è: siamo pronti a combattere l'uno per l'altro.
Nei confronti della Svezia?
Sì.
È un'amicizia riscoperta,
esatto.
Nel nome
dei cacciabombardieri.
Nome dei cacciabombardieri.
Sono molto perplesso.
Ma quindi questa questione del centro di ricerca sull'intelligenza artificiale da dove ne è uscita? Nel senso, non pensavo neanche che... Cioè, è sempre in stampo militare? Tutto in stampo militare o...
Credo di no.
Io immagino di sì, sinceramente. Mi sembra che sia di solito uno degli interessi principali degli stati, soprattutto... Allora, poi questa è la mia opinione, ma del resto Orbán ha sempre avuto questo ruolo di un po' il cacciarone dell'Unione Europea, no? Quello che fa tardare le robe, quello che c'ha gli amici strani.
Oddio, Orbán cacciarone... Cioè, me lo immagino tipo in serata pro serio. Cioè, me lo immagino a cena fuori, però così, tipo nero, incazzatissimo.
Dipende di che cosa si parla. Ora, sì, secondo me è così.
Vero.
Nero è sicuramente nerissimo, però...
Piuttosto nero, dai toni piuttosto cupi. Però, considerato che abbiamo il disclaimer iniziale che dice queste notizie non sono ancora state approfondite, mi, diciamo, libero dalla responsabilità...
Puoi dire qualsiasi cosa, proprio qualsiasi.
Benissimo, non l'ho letto abbastanza bene da sapere con certezza verso quali campi verrà diretta questo centro di ricerca sull'intelligenza artificiale.
Così a occhio e croce dico di sì, si accettano scommesse.
Ora, secondo me è uno dei tanti punti in cui qualsiasi nazione adesso sta cercando di investire, e quindi... In qualsiasi momento ti compare davanti l'occasione di poter investire sull'intelligenza artificiale, soprattutto se lo fa un altro stato, allora dici sì, subito, tentiamo. Poi staremo a vedere, ma in realtà tutto questo scambio è di una tristezza infinita, cioè il fatto che per entrare nella NATO tu debba dare qualcosa agli altri stati in modo che loro approvino la tua richiesta, veramente sminuisce completamente l'Alleanza Atlantica.
E dà un sacco di valore però alla politica, perché alla fine è tutto qua.
Alla fine i rapporti umani sono come i rapporti tra governi. Questa è una visione cinica.
Alla fine tutti i rapporti sono rapporti economici, diceva qualcuno.
Dunque, vi avviso in anticipo che questa notizia prenderà un po' di tempo, perché è il caso che parliamo di quello che sta succedendo in Corea del Sud con lo sciopero dei medici. E dobbiamo prenderla un attimo alla larga per fare un recap di quello che è successo, in modo, insomma, da darvi un attimo di contesto. Sono infatti molti giorni che nel paese migliaia di medici e di tirocinanti, si parla di più di 8.000 professionisti, stanno protestando e scioperando contro un piano del governo di Seul di aumentare i posti disponibili nelle facoltà di medicina, nella speranza, insomma, di far fronte alla mancanza di personale medico, che a sua volta è dovuta al rapido declino e invecchiamento della popolazione sudcoreana. Parliamo di circa 2,6 medici ogni 1.000 persone. In Italia, per darci un'idea, sono 4 medici ogni 1.000 persone. Quindi è decisamente basso. L'aumento sarebbe di circa 2.000 posti dai 3.000 attuali, aumentandoli poi gradualmente sino al 2035. Bene, piccola parentesi, la sanità in Corea del Sud è privata, anche se insomma è più complicato di così, ma per capirci. E chi invece lavora nel pubblico è molto ben pagato. Qual è il problema? Che la popolazione civile è d'accordo con questa proposta, perché più medici vuol dire sanità più disponibile, ovviamente, ma il personale sanitario no, perché significa più concorrenza e diminuzione dei salari. Questa è la problematica ridotta all'osso, con i sanitari che accusano il governo di non pensare alle vere problematiche della sanità, come i turni massacranti e le condizioni di lavoro difficili. Quindi lo sciopero continua e sta avendo ripercussioni piuttosto gravi, nonostante sia una percentuale relativamente ridotta dei 100.000 sanitari del paese a star protestando, perché sono molti pronto soccorso e le terapie intensive che stanno avendo difficoltà a garantire il servizio, con circa il 50% delle operazioni previste che sono state rimandate a data da destinarsi sino alla fine dello sciopero. E vista insomma la gravità della situazione, il governo ha deciso di agire. E siccome, secondo la legge del paese, esiste la possibilità, in caso di grave emergenza, di costringere i medici a tornare a lavoro, è in quella direzione che insomma si sta andando, dicendo che i medici e tirocinanti che non torneranno a lavoro entro il 1° marzo saranno puniti con la sospensione della loro licenza medica per almeno 3 mesi e potenzialmente altre sanzioni legali. Nel frattempo, insomma, il braccio di ferro continua.
Perché la sento così vicina questa cosa?
Io credo che sia anche perché c'è, almeno partiamo dal fatto che non conosco approfonditamente la situazione, ma è un dibattito che è presente anche qua in Italia.
Sì, tantissimo.
Stiamo guardando il nostro futuro.
Temo anche io, nel senso, per quel poco che so, mi ricordo comunque grandi critiche a orari di lavoro estenuanti e salari piuttosto bassi che non vanno a compensare, tra l'altro, se proprio dobbiamo parlare magari di emergenza, per cui i medici tocca lavorare un po' di più. Non c'è niente che in questo momento pare vada a sostenere lo sforzo comunque che questa parte di lavoratori compie ogni giorno. È un lavoro comunque estremamente pesante. Quindi sì, io vedo della continuità, Poi ripeto, non conosco purtroppo approfonditamente la situazione, infatti inviterei anche magari i nostri ascoltatori, se fra di voi c'è qualche medico o qualche tirocinante, se ci vuole raccontare la propria esperienza, in questo senso sarebbe sicuramente interessante.
Spesso l'hanno fatto ed è molto interessante avere un'immagine interna di quello che sta succedendo. E io, cioè, immagino che fra neanche tanto lontano, 10-20 anni, noi ci troveremo in una situazione molto simile.
Anche perché si parla di invecchiamento della popolazione ed è anche da quel punto di vista esattamente la descrizione della situazione in cui ci troviamo anche noi.
Ma correggimi se sbaglio, il fulcro di tutto sono i posti di medicina, non tanto lo stipendio?
Sì, sono i posti di medicina e la preoccupazione da parte dei medici di vedere il loro salario ridotto per un aumento della concorrenza. E se vogliamo fare ancora un altro paragone, sarebbe la situazione dei tassisti nostrani. Perché, cioè, spezziamo una lancia a favore della situazione interna statale, nel senso... statale sudcoreana. Io capisco la volontà dei medici di non voler vedere ridotto il loro salario, ma di nuovo sono estremamente ben pagati e se la cosa potrebbe aiutare la popolazione, potremmo anche vederla come una protesta un po' strumentale. Potremmo.
C'è una grossa differenza tra l'Italia e la Corea del Sud, cioè perdonatemi, io continuo a fare sto parallelismo perché ovviamente la realtà italiana è quella che conosco meglio. Perché se la sanità è pubblica, tu ben venga che ci siano più persone, no? Cioè,
esatto.
Ho visto realtà ospedaliere in cui il numero di persone, il numero di dottori, ma anche insomma infermieri, OS, eccetera, è tipo la metà di quello necessario e in quel caso sono loro a pagarne le conseguenze. Quindi credo che da questo punto di vista sia importante fare un distinguo, nel senso che l'aumento di medici in circolo sarebbe solo una cosa positiva, credo anche per loro.
Verissimo. Passiamo al settore guerra.
Anche oggi tornano degli aggiornamenti dalla situazione in Medio Oriente. Più che parlare, diciamo, di strategia o comunque, insomma, di guerra, parliamo di qualche aggiornamento di natura diplomatica e politica e delle implicazioni che ciò che succede nella striscia anche al di fuori di quel territorio. Intanto il primo ministro e il gabinetto tutto dell'autorità palestinese, che è l'autorità che governa il territorio occupato da Israele della West Bank, ha presentato le dimissioni e pare che questo sia un po' una sorta di coronamento di sforzi diplomatici di spinta statunitense e degli stati arabi che vorrebbero appunto un rinnovo dell'autorità palestinese così che questa abbia le caratteristiche giuste per formare un governo che gestisca il territorio della striscia di Gaza dopo la fine delle operazioni militari, quindi dell'invasione di Israele a Gaza. In realtà Israele, come spesso capita, non sembrerebbe essere orientato nella stessa direzione e l'autorità palestinese non sembra essere neanche particolarmente gradita alla popolazione palestinese stessa, in quanto vede l'autorità come una sorta di prolungamento del controllo che Israele esercita sui territori. Oltre questo, ieri vi avevamo già aggiornati di un certo ottimismo nei confronti dei negoziati per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Questo ottimismo viene confermato da Biden, che ha detto che un accordo è vicino, così vicino che potrebbe addirittura essere raggiunto lunedì prossimo e sarebbe da imputare a un, diciamo, una sorta di alleggerimento delle richieste e dei limiti sia da parte di Israele che da parte di Hamas. L'ultimo aggiornamento, che come vi ho detto sarebbero stati più di natura politica e diplomatica, riguarda uno degli effetti che ciò che sta succedendo a Gaza ha al di fuori del territorio, e cioè c'è un deputato della California ha rilasciato dei commenti riguardanti diciamo il futuro delle elezioni presidenziali, in quanto sostiene che Biden debba cambiare politica riguardo Gaza se davvero vuole vincere le elezioni in Michigan. Il Michigan è uno swing state, cioè uno di quegli stati che a ogni elezione sono un po' più contesi, non sono storicamente Dem o storicamente repubblicani, e pare che ci siano dei gruppi di attivisti liberali e comunque dei diritti pro-Palestina nello stato del Michigan che stanno facendo insomma un tot di dimostrazioni. Per esempio, anche all'inizio di questo mese, quando Biden prima e Harris dopo, se ho capito bene, sono stati nello stato per proseguire la campagna elettorale, sono stati accolti da forti proteste riguardo la gestione del conflitto in corso sulla striscia di Gaza. Un segnale di quanto questo argomento è sempre più sentito negli Stati Uniti, potreste averlo visto anche voi ieri sui social, se vi è per caso capitato di vedere le foto di Aaron Bushnell, che è un soldato delle forze aeree americane che si è dato fuoco in segno di protesta davanti all'ambasciata israeliana a Washington, e le sue ultime parole sono state Free Palestine.
Fortissima questa cosa, è stata intensissima anche solo da leggere. Io non ho visto il video eccetera, ma è proprio un'azione che parla tantissimo. Mi ha sorpreso, cioè non pensavo che avrei letto qualcosa del genere.
Io credo che sì, cioè a sentire di questa cosa sia normalissimo che rimaniamo scossi, perché sinceramente io ho pensato veramente ai miei libri di storia, perché mi è sembrato veramente una pagina scritta che, dei peggiori capitoli, ok, dei nostri libri di storia, contemporaneamente anche una forza d'animo particolare, cioè, sicuramente un'anima particolare, è un gesto estremamente forte.
È un gesto fortissimo, ma io purtroppo lo vedo come controproducente per la causa, nel senso, la causa immaginiamo quella essere di vedere terminata, insomma, l'occupazione israeliana in Palestina. Ed è controproducente perché il gesto di Bushnell si apre a una valanga di critiche. Lui magari non l'abbiamo detto, ma comunque è deceduto a causa delle sue ferite. È una persona che si suicida per una causa che è così lontana. Ci sono due interpretazioni che ancora una volta parlano alla polarizzazione degli Stati Uniti. La prima è di chi lo vedrà come un martire, sostanzialmente. Quindi una persona che ci credeva talmente tanto che ha dato la vita per la sua causa. E gli altri, tutti gli altri, la vedranno come una persona che ha dato la vita per nulla, sostanzialmente per una causa che è lontana da lui e che nulla aveva a che fare con lui. Poi il fatto che fosse un soldato apre ancora altre parentesi. Però secondo me nel clima, nell'ambiente in cui stiamo vivendo, avrebbe potuto fare molto di più se come soldato si fosse battuto mentre era ancora in vita. Cioè non c'era bisogno di immolarsi davanti all'ambasciata israeliana, poteva fare molto di più se la sua voce si fosse fatta sentire ancora per tanti anni a venire.
Non lo so, Ale, ci sono tanti scritti riguardo il significato del suicidio rivoluzionario, perché è così spesso definito, e secondo me è difficile commentare con sicurezza un evento del genere, però io credo che non sia così controproducente, però ripeto, siamo nel regno delle opinioni.
Io volevo chiedere ad Ale, che cosa intendi con una causa così lontana come quella di Gaza? Perché per me in questo momento, cioè io non la sento lontana dal momento in cui ci sono... Cioè lui faceva anche parte comunque delle forze militari, eccetera. Mi immagino quanto potesse sentirla invece sulla sua pelle.
Ora, non tanto lontana da noi, ma lontana da lui nello specifico. Magari, allora, non lo sappiamo effettivamente. Lui magari aveva anche parenti, conoscenti palestinesi, non lo sappiamo. Ma immagino e suppongo che se fosse stata una persona completamente estranea alla causa, nel senso che non aveva alcun collegamento tranne il suo lavoro, sostanzialmente essere soldato e quindi il potenziale di essere mandato lì e di contribuire effettivamente a un genocidio in cui non credeva. Oltre a questo non c'era alcun collegamento di lui alla situazione, che è l'obiezione che muovono spesso a questo tipo di proteste, nel senso, pensa a cosa ti farebbero lì, pensa a qual è la situazione a Gaza, perché stai lottando per loro che loro ti farebbero queste cose, no? Lo dicono alle donne che protestano, lo dicono alle persone qui che protestano, lo dicono a tutti quelli che si battono per una causa a cui gli si ribatte, ma pensa invece a cosa ti farebbero lì, pensa invece a quanto questa cosa è lontana dalla tua vita di tutti i giorni, perché ti batti per questa cosa? Cioè noi magari non la vediamo così, ma è un'obiezione che viene posta.
Non so, è che mi viene difficile tipo interpretare proprio il suo coinvolgimento emotivo nella cosa,
no,
capito?
Non lo sappiamo purtroppo.
No, però suppongo che fosse tanto alto.
Indubbiamente.
Cioè tanto tanto tanto, perché... si è suicidato.
Poi ovviamente è stato detto anche che aveva dei problemi mentali, ovviamente, come spesso si dice in questi casi, ma di nuovo...
Chi non li ha?
Non ne abbiamo idea.
Volevo
non lo sappiamo.
Chi non li ha? Comunque, anche per quanto dicevi, io vorrei un'ultima cosa aggiungere. Le persone avrebbero parlato lo stesso. I detrattori avrebbero comunque trovato qualcosa da ridire, qualsiasi siano le decisioni di questa persona o di altre, perché haters gonna hate.
Siamo ai Fish and Bits.
Goli.
Io Serena che c'è Chiara, meno male, fiu, perché l'ansia, non sapevo che lingua usare oggi, ero in ansia.
Allora, ne abbiamo tantissime da cui scegliere.
Possiamo... Lo so, ma io non le conosco.
Ma possiamo chiedere a Google, possiamo chiedere all'intelligenza artificiale, su via, possiamo montarti sopra la lingua e fare in modo che sia tu a dirla.
Intelligenza artificiale, baby.
Allora, ieri Taylor Swift si trovava a Sydney. A Sydney ha fatto il suo concerto, cose, tutto bello, era con il padre e la scorta, cioè la security. Comunque è arrivata nel molo della città, stava camminando, entra in macchina, una certa arriva un paparazzo con la tipica insistenza paparazzoide.
E la scorta l'ha fucilato sul posto, tipo?
Guarda, vorrei dirti che stai assolutamente scherzando. In realtà c'è un fondo di verità, c'è.
Aspetta, aspetta, in che senso?
No, non, nessuno è stato fucilato, ma qualcuno si è preso un'ombrellata in testa. Perché come appunto questo paparazzo si è avvicinato alla macchina, il padre di Swift gli ha dato...
Mr. Swift.
Esatto. Che non riesco a immaginarmelo, non so perché, ma me lo sto immaginando come il padre di Hannah Montana in questo momento.
Comunque, ha senso, ha senso.
Ha senso, no? Ha preso e gli ha dato un'ombrellata in testa.
Gli ha fatto male?
L'ha denunciato. Poi non lo so, ovviamente, figurati, se tu ti perdi l'occasione di denunciare il padre di una, non lo so, miliardaria, milionaria, quello che è, figurati, ovvio.
Purtroppo era una Sydney, altrimenti si sarebbe appellato al secondo emendamento, però nel senso... Comunque, comunque.
La libertà di ombrellate?
La libertà di portare un'arma a forma di ombrello e di darla in testa alla gente.
Era così specifico, non me lo ricordavo.
Passiamo alla nostra trend zone.
What's trending?
Oh my god, Michele Moroni. Allora, al
aspetta,
primo
aspetta,
posto.
Dove ci troviamo innanzitutto?
Ci troviamo su Google Trends, okay, okay. My dear. E abbiamo al primo posto tale Michele Morrone, che io farò finta di sapere chi è, ma la cosa che mi fa più sorridere è che è in trend perché ha schiacciato Annalisa con il suo corpo.
Vedo dall'immaginetta che sembra un tipico maschio italico, poi...
È vero,
poi non lo so,
è vero,
però...
dai lineamenti, sì.
Oh, noto attore Michele Morrone, nessuno di noi tre aveva un'idea di chi fosse questo zio. Va bene.
Comunque ci sono le foto ad una sfilata in cui c'è Annalisa e due nenni, tra cui appunto Michele Morrone, che fanno manspreading con la loro fisicità, e c'è lei tipo strecciata.
Quindi si sono espansi schiacciandola.
Esatto.
Okay.
Poi al secondo posto abbiamo Roberto Vannacci, che è indagato per istigazione all'odio.
All'odio razziale, se non sbaglio.
Esatto, odio razziale. Peraltro, cheat di Vannacci dall'ANSA, si è paragonato a Galileo Galilei per le sue idee. Che gli sono andati contro per le sue idee. Ci sta. Poi al terzo posto abbiamo Cipro, che sta ospitando il presidente Mattarella in questi giorni. Si parla di...
Ma a questo punto, perché non far trendare Mattarella invece che Cipro? Cioè, facciamolo
Hai
trendare
ragione.
Questo presidente.
Però Mattarella magari è più scontato, Cipro meno. Comunque si parla di un patto per la migrazione, a quanto pare. Poi nave da crociera colera che fa rima. Niente, sospetta epidemia di colera a bordo. Ah, in una nave da crociera. Ok. E poi infine De Rossi. Non ho idea di che cosa sia.
È un calciatore, credo.
Qualcosa di calcio?
Mamma mia, non ce la posso
poi
fare.
Poi Roma News
che... quindi... Non ce la posso fare. E vabbè.
Sì, è un calciatore.
È un calciatore. Ci sta.
E questo per oggi era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione, redazione@breakingitaly.it, e ci vediamo dopo con Breaking Italy.